Mercoledì 20 ottobre 2021 e ricordo che, essendo ancora nel periodo emergenziale che vale tuttora fino al 31 dicembre, è necessario mantenere la mascherina che copra naso e bocca. Eventuale riunione che si prolunghi oltre le due ore deve essere sospesa per qualche minuto al fine di arieggiare e in quell'occasione vi raccomando di non effettuare assembramenti all'uscita dell'aula. Al rientro verrà rifatto l'appello. I consiglieri presenti sono stati tutti validati all'ingresso, che ho controllato personalmente il Green Pass. Per il pubblico chiedo alla signora Furlani eventualmente di controllare il Green Pass agli intervenuti. Controlliamo anche la signora Zumerle, che è arrivata in questo momento. E cominciamo subito con l'appello. Prego, segretario.
Buonasera a tutti. Allora, procedo con l'appello. De Santi Franco. Presente. Gaspari Mauro.
Presente.
Furlani Giulio.
Presente.
Compri è assente giustificata. Scaravelli Roberta. Presente. Brusco Davide.
Presente.
Castagna Daniela. Presente. Zenzolo Laura. Castagna Vittorio.
Presente.
Zumerle Elena Lucia. Presente. Bresolina Antonella.
Presente.
Zusi Giuliano. Presente. Ferrarini Claudio.
Presente.
Faccioli Lorenza.
Presente.
Zanini assente.
Presente.
Giustificato. Tebaldi Aldino.
Presente.
Toffalini Umberto.
Presente.
La seduta è regolarmente costituita. Chiedo agli scrutatori, per il gruppo di maggioranza Zenzolo Zumerle, per i gruppi di minoranza Tebaldi. Prima della discussione degli argomenti all'ordine del giorno, passo la parola al sindaco per le comunicazioni di apertura.
Sì, buonasera a tutti. Abbiamo due comunicazioni, una breve e una un po' più lunga, ma cerco di fare presto. Una è la nota ufficiale da parte del Comune, inviata con protocollo 20033 1210 alla CGL sede di Roma, che recita così: in qualità di sindaco di San Martino Buonalbergo Verona, a nome personale della propria amministrazione tutta, esprimo solidarietà e vicinanza alla CGL per gli episodi accaduti sabato 9 corrente mese presso la sede del vostro sindacato. È nota di biasimo per quanti in nome della Costituzione hanno travalicato le regole della democrazia, elemento fondante della nostra Repubblica. È stato mandato proprio nei momenti successivi a quello che è successo a Roma, perché ho ritenuto e ritengo che un segnale di vicinanza e di forza a quello che è successo debba essere fatto. Poi, in questi giorni abbiamo mandato una nota che già, penso stasera, ma è già stata mandata in media, e che come prassi, e che è stata mandata come aggiornamento, perché abbiamo chiesto al prefetto di intervenire sul problema della viabilità ed è stato predisposto un documento che è diventato un po' la storia di quello che è successo, la cronostoria di quello che è successo per il discorso della viabilità, delle problematiche che si sono inserite. Questa nota ufficiale per PEC, come tutte quelle che abbiamo spedito in questo periodo, è stata inviata al prefetto Autostrade, ARPA e Veneto Strade. Prefetto perché è la massima autorità in campo della viabilità anche provinciale, di tutta provincia. Autostrade perché è l'azienda titolata, Veneto perché è Veneto Strade perché ovviamente fa parte di Autostrade come attività, ARPA per le ovvie ragioni. Allora, scusate, ma la mascherina, faccio fatica perché ho anche mal di gola. Allora, la cronostoria parte dal 18 novembre 2020, ve la leggo, è stata riassunta poi, in modo che tutto il Consiglio Comunale sia edotto su questo. 18 novembre 2020, comunicazione da parte di Autostrada ai comuni interessati dell'avvio dei lavori e dell'imminente chiusura del tratto di tangenziale a sud all'altezza di Vago di Lavagno per consentire la realizzazione di un tratto di corsia di emergenza sull'autostrada A4, che poi in realtà è un ampliamento e anche un allungamento del ponte di attraversamento sulla ferrovia. 30 novembre 2020, 2 dicembre 2020, 3 dicembre 2020, incontri in provincia con la società Autostrade, rappresentanti della provincia e del comune di Lavagno per il tema della chiusura del tratto di tangenziale sud. 9 dicembre, chiusura degli svincoli di Lavagno. 9 gennaio, avvio dei lavori da parte di Autostrada sul tratto di tangenziale in entrata e in uscita. 4 febbraio 2021, invio da parte dell'amministrazione di una comunicazione alla provincia chiedendo di aprire urgentemente un tavolo intercomunale con l'obiettivo di valutare nuovi e definitivi interventi correttivi sulla situazione del traffico. 8 febbraio 2021, peggioramento del traffico in coincidenza con il rientro a scuola del 50% degli studenti delle scuole superiori. L'amministrazione annuncia la convocazione di un tavolo di lavoro con Regione, Provincia, Comune di Verona, gli amministratori di altri 6 comuni coinvolti, Veneto Strade, Autostrade e Consiglio Veneto. 16 febbraio 2021, invio da parte dell'amministrazione di una nota al prefetto per aggiornarlo sulle criticità della situazione e la necessità di aprire un tavolo di lavoro per discutere delle ripercussioni sul traffico in zona. 22 febbraio 2021, svolgimento del primo incontro tra Regione, Provincia, Comune di Verona, gli amministratori degli altri 6 comuni sopracitati, vale a dire Lavagno, Caldiero, Mezzane, Colognola e non mi ricordo più, Ilasi mi sembra, sì, e Soave. Dunque, in cui viene rimarcato il mancato preavviso, ecco questo è importante, no? Svolgimento del primo incontro tra Regione, Provincia, Comune di Verona, gli amministratori degli altri 6 comuni coinvolti, Veneto Strade, Autostrade e Consiglio Veneto, in cui viene rimarcato il mancato preavviso dell'avvio dei lavori ed emergono e per far emergere possibili soluzioni, tra cui la gratuità del tratto autostradale. Come sapete abbiamo chiesto la gratuità Soave Verona Sud nei momenti di punta. Interventi di potenziamento della mobilità, aperture della SP10, nuovi studi di viabilità a cura di Autostrade, ampliamento della Porcigliana tra Vago e San Martino e chiusura della strada statale. Il verbale dell'incontro viene condiviso con tutti i presenti e gli organi di stampa. 10 maggio 2021, sopralluogo in cantiere del sindaco De Santi con il sindaco di Lavagno per verificare lo stato di avanzamento dei lavori sul tratto di tangenziale in entrata e in uscita in prossimità del ponte autostradale di Lavagno e per sollecitare la riduzione dei tempi previsti per il completamento dell'opera. 18-19 maggio 2021, rilevamento da parte della Polizia Locale di San Martino Buonalbergo dei dati relativi al traffico sul territorio comunale. L'amministrazione, in collaborazione con la Polizia Municipale, ha analizzato gli snodi principali e più delicati del Comune dal punto di vista della viabilità, calcolando i tempi di percorrenza sul territorio comunale. 22 giugno 2021. Incontro con gli amministratori del territorio, rappresentanti dell'autostrada A4, Veneto Strade, provincia di Verona e vicepresidente della Regione, in cui l'amministrazione presenta i dati raccolti sul territorio e contesta duramente i rilevamenti invece effettuati da Autostrade che vengono ritenuti inadeguati rispetto alla realtà del territorio. I rappresentanti di Autostrade vengono invitati ad effettuare un sopralluogo congiunto sulla tratta interessata dall'aumento del traffico, ma la richiesta dell'amministrazione non viene accolta. I nostri dati erano superiori al 2% segnalato ufficialmente da Autostrade di incremento del traffico rispetto ai nostri che davano dal 50 al 100% di incremento. perché abbiamo monitorato proprio tutti i passaggi tra quartiere e vie che si innestavano sia sulla strada provinciale che andavano in zona industriale. 25 agosto 2021, nuova nota dell'amministrazione di San Martino alla provincia per evidenziare la situazione del traffico sul territorio. 9 settembre 2021, svolgimento di un incontro tra sindaco di San Martino e sindaco di Lavagno, provincia di Verona, comandante della polizia locale, per rimarcare le problematiche viabilistiche e richiedere un nuovo intervento da parte della provincia su una direttrice di entrata ad est del paese. La provincia, proprietaria della strada, esprime quindi la disponibilità di realizzare interventi viabilistici in zona Casette. Ottobre 2021, richiesta ARPA da parte dell'amministrazione comunale del monitoraggio dei dati relativi alla qualità dell'aria del comune di San Martino Buonalbergo. La centralina ci è stato comunicato che verrà installata a breve. 8 ottobre 2021, istituzione temporanea tramite l'ordinanza della provincia del senso unico di circolazione, praticamente quando è arrivata la delibera della regione, della provincia. 14 ottobre 2021, invio da parte dell'amministrazione comunale una lettera indirizzata a Società Autostrade, Veneto Strade, Prefetto di Verona e Presidente della provincia per sottolineare la necessità di un intervento urgente da parte di Autostrade e degli organi preposti alla sorveglianza della viabilità. Si rimarca inoltre la mancata disponibilità di Autostrade a mettere in atto le proposte portate dalle amministrazioni coinvolte già nel mese di febbraio, ad esempio la gratuità del tratto autostradale. 14 ottobre 2021, invio di una nuova richiesta al prefetto per la convocazione di un tavolo di lavoro con gli attori interessati per affrontare nuovamente il tema della viabilità di San Martino Buonalbergo. Stiamo aspettando, non so se è arrivato oggi pomeriggio, perché oggi pomeriggio non c'ero in comune, il riscontro del... il prefetto ha chiesto, il capo di gabinetto ha chiesto che gli fornissimo una relazione, che abbiamo mandato questa relazione, abbiamo mandato un testo di due pagine nel quale si racconta la storia e tutti i documenti che abbiamo citato sono stati chiaramente inviati, che sono tutti questi, inviati al prefetto per conoscenza, tutti gli incontri che ci sono stati, le varie relazioni fornite e tutto. Ecco, questo è un po' il senso della richiesta. Io mi auguro che venga presa in seria considerazione, valuteremo cosa ci dirà il prefetto e poi andremo avanti per la nostra strada cercando di lavorare nell'interesse della comunità. Lavorare vuol dire qualche volta a testa bassa, vuol dire evitare che i cittadini subiscono ancora peggioramenti della situazione, ma è evidente, talmente evidente, che Autostrade, poi con l'ultimo intervento che è quello che sta chiudendo un po' il senso, la doppia corsia che va verso Verona, sta facendo dei lavori. Io mi auguro che nelle note che le abbiamo inviato ufficiali c'è segnalato anche questo problema. È chiaro che se oltre al problema della tangenziale chiusa si mettono a fare lavori sul tratto San Martino-Verona, rendendo senso unico senso di marcia e provocando code chilometriche che poi ovviamente si riverberano sul traffico in zona industriale nostro, perché è chiaro che si arriva a un certo punto che il traffico non entra più, tra quello della Porcillana e quello di San Martino che va a convogliarsi su quello di Verona, verso Verona, a un certo punto il traffico salta il tappo e tutti escono, tutti tornano indietro perché non si può più entrare e vanno a ricongestionare ancora di più il traffico di San Martino. Dunque è stata una mancanza di avvedutezza da parte di Autostrade, l'abbiamo segnalato. Io spero che il prefetto ci dia una mano e, come verrà comunicato, riaggiorneremo costantemente nell'arco di ogni mese, perché i tempi poi sono quelli della parte, riaggiorneremo costantemente su documenti arrivati e su come ci muoviamo. Grazie.
A lei, signor Sindaco. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno del Consiglio di questa sera, che è la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta precedente, dal numero 44 al numero 48, seduta tenutasi il 14 settembre 2021. Prego il segretario di leggerne i titoli.
Allora, 44 ad oggetto lettura approvazione verbali seduta precedente dal 37 al 43, seduta del 26-7-21. 45 ratifica delle variazioni di bilancio 21-23 approvate con deliberazione di giunta comunale numero 116 del 6 agosto 2021 e 128 del 27 agosto 2021. 46 adozione della variante numero 9 al piano degli interventi di San Martino Buonalbergo. 47 variante numero 10 al piano degli interventi, illustrazione del documento del sindaco ai sensi dell'articolo 18,1 della legge regionale 23 aprile 2004 numero 11 e successive modifiche ed integrazioni. 48 risoluzione della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di San Martino Buonalbergo e Poiana Maggiore.
Bene, grazie. Secondo punto, svolgimento interrogazioni e interpellanze, ne sono pervenute due. La prima in ordine del protocollo, a firma dei consiglieri Ferrarini e Faccioli, ha per titolo cronoprogramma lavori alta velocità. Prego uno dei due consiglieri di darne lettura.
Buonasera, Ferrarini. Il fatto che siamo presenti e non abbiamo abbandonato l'aula non significa che abbiamo cambiato posizione, il sottoscritto e la collega Faccioli, rispetto alla mozione di sfiducia verso il signor Gaspari del maggio del 2021. Anzi, è solo il senso di responsabilità nei confronti degli elettori che ci hanno dato il mandato di essere il Consiglio. Mi lascia finire?
Sarebbe fuori tema. Questo doveva chiederlo prima nelle comunicazioni in apertura di seduta, ha facoltà come capogruppo.
No, non era chiaro che ho facoltà come capogruppo.
Sì, ma deve leggerlo un momentino il regolamento, consigliere Ferrarini.
Comunque
abbiamo capito il senso, chiuda, dai, 10 secondi, chiuda.
Ha capito il senso, per cui dico, la nostra presenza non cambia assolutamente la posizione rispetto a quella dei consigli scorsi. Vado alla lettura dell'interpellanza. Vista la richiesta di documentazione presentata dal sottoscritto, protocollo 9992 del 18 maggio 2021, con cui si richiedeva il cronoprogramma e il diagramma di Gantt per analizzare ogni tipo di lavorazione del progetto definitivo della linea alta velocità Verona-Padova, primo lotto funzionale Verona-Bive-Vicenza, e il PERT per effettuare la valutazione dei tempi e delle relazioni delle varie fasi di cantiere necessarie a realizzare il progetto definitivo della linea alta velocità Verona-Padova, primo lotto funzionale Verona-Bive-Vicenza, vista la risposta da parte del responsabile del procedimento servizio urbanistica e del responsabile facente funzioni dottoressa Alessi, protocollo PEC del 5 luglio 2021, con cui si comunica che questo ente non dispone di tali documentazioni e informazioni, vista la risposta del Consorzio IRICAV 2 a firma del direttore ingegnere Paolo Carmona, data 21 settembre 2021, con cui il Consorzio, in qualità di general contractor affidatario della realizzazione di infrastrutture ferroviarie in parola, non sussistendo nella fattispecie una specifica posizione di interesse tutelato in relazione alla richiesta avanzata, non è legittimato a fornire i documenti contrattuali richiesti con la nota in riscontro, si interpella il signor Sindaco e la Giunta Comunale per sapere quali azioni si intendono intraprendere per avere come amministrazione il cronoprogramma, diagramma di Gantt e diagramma di PERT, visto l'interesse giuridicamente rilevante del Comune, certamente di valore più rilevante per forza di legge del generico interesse di un consigliere di minoranza, anche se i consiglieri comunali vantano un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possono essere di utilità all'espletamento delle loro funzioni. Se ricevuto il cronoprogramma, l'amministrazione intende far conoscere la documentazione ai cittadini con assemblee pubbliche convocate seguendo le direttive in essere per il Covid-19.
Prego, Assessore Brusco.
Buonasera, Brusco. Il diagramma di Gantt è un documento che è stato consegnato all'amministrazione contestualmente al deposito del progetto definitivo che è stato protocollato a novembre del 2015. È contenuto all'interno di uno di questi CD, i quali a loro volta ciascuno contiene qualche centinaio di file formati e firmati digitalmente. Ecco, quindi il diagramma di Gantt è in possesso dell'amministrazione. Dal momento in cui è stato depositato il progetto definitivo, la loro amministrazione ha organizzato un'assemblea pubblica nel 2016, alla quale sono intervenute parecchie persone, per presentare non tanto il diagramma di Gantt, ma per presentare il progetto nella sua sostanza, in definitiva, ovvero ci interessava capire il tracciato, dove passava, in che modo interferiva col territorio, quindi se passa in trincea, in superficie, in galleria, in sovraelevata. Quindi è stato illustrato il progetto in senso generale e dati dei tempi di massima. Se poi si vuole sapere quanto durerà l'opera, ovviamente abbiamo visto tutti che i lavori sono iniziati. L'opera per decreto ministeriale deve essere terminata entro il 23 dicembre del 2026. Opera finita, quindi vuol dire compreso anche l'armamento, cosiddetto armamento, ovvero tutte quelle opere finalizzate al funzionamento della TAV, ovvero binari, impianti elettrici, e sottostazioni e quant'altro. Quindi presumibilmente le opere civili, quelle che dovrebbero impattare maggiormente sul territorio, presumibilmente dovrebbero essere finite parecchi mesi prima rispetto alla fine del 2026. Ecco, al momento non ci sono novità sostanziali per quanto riguarda i lavori in corso, ovvero i lavori interessano principalmente l'area di cantiere, quindi in linea teorica non interferiscono sulle aree circostanti, anche se è facile immaginare che, essendo un'opera imponente e avendo delle lavorazioni di una certa dimensione, è logico pensare che ci siano delle sofferenze, ovviamente, in termini di rumore, in termini di polveri emesse, dove tra l'altro noi siamo intervenuti presso la direzione dei lavori per far presente che ci sono appunto delle problematiche anche segnalate dalla cittadinanza, e mi sembra che ci siano state apportate le dovute correzioni. Per quanto riguarda l'andamento dei lavori, l'amministrazione è in costante contatto con la direzione dei lavori, facciamo degli incontri periodici, ultimo all'inizio di settimana ne abbiamo fatto un incontro programmato ovviamente da tempo. E allo stato attuale, appunto, interessando le lavorazioni principalmente l'area di cantiere, non riteniamo opportuno convocare assemblee pubbliche. Ritengo che nel momento in cui ci saranno delle interferenze in termini, non so, di viabilità piuttosto che di altre situazioni con il quartiere o comunque con le aree circostanti, ecco, l'amministrazione che ci sarà allora, se lo riterrà opportuno, convocherà delle assemblee pubbliche. Spero di essere stato esauriente nella risposta.
Sì, è stato chiaro.
Grazie.
Assessore Brusco, la mia era una interpellanza nata appunto da una richiesta che ha avuto evasione, un po' in ritardo rispetto ai tempi che ci sono previsti. Capisco che il lavoro è tanto, ho visto anch'io quanto sono grossi e importanti i file che lo compongono. E questa interpellanza nasce però anche per avere chiaro, soprattutto nel diagramma di Perth, che è importante per la pianificazione e il controllo delle fasi di lavorazione del progetto, per avere un quadro abbastanza in previsione di lavori. Nel senso, è stato approvato il progetto dello spostamento della rotonda con le due rotonde laterali per quanto riguarda la... Speriamo che non vada a coincidere, che sia finito nell'aprile 2003 lo svincolo della tangenziale Verona Sud, perché nel momento in cui chiudono il casello in uscita e portano le macchine sulla bretella e portano le auto in uscita del casello Verona Est sul viale del lavoro, cioè diventa un problema ancora più grave per il traffico. Non si potrà dire mi hanno avvisato il 18 novembre perché chiudono l'autostrada l'uscita il giorno dopo. Per cui avere una previsione in questo senso aiuta l'amministrazione, se sarà questa o quell'altra, a programmare e a sapere come informare i cittadini in questo senso. Ecco, è nata in un periodo la mia richiesta in cui dopo l'assemblea dell'ingegner Malavenda, che aveva risposto anche alle domande fatte dai cittadini sul sito del comune, sembrava che le cose non andassero come dovevano, nel senso che gli automezzi di cantiere passavano sulle vie di quartiere senza avere vie di cantierizzazione. Il problema della polvere era molto importante e si pensava che da subito fosse installata una centralina per il controllo delle polveri. Man mano che i lavori si sono andati avanti, si sono perfezionati e stanno sempre con gravi sofferenze, stanno proseguendo. È iniziato in questi giorni, mi sembra di aver visto, passando sul cavalca ferrovia, i lavori presso la località Casetti di Sant'Antonio, che un decreto regionale del 2016 identificava come un'area molto particolare, nel senso che la delibera della Commissione Via Regionale del 14 luglio 2016 parla: la relazione sui siti contaminati evidenzia criticità che necessitano di approfondimenti. In particolare, la linea intercetta la discarica regolamento autorizzata di limi di marmo e altro presso l'Unigo, che è una criticità. L'altra situazione problematica si rileva in prossimità di San Martino Buonalbergo, località Casetti di Sant'Antonio. Trattasi di due aree contigue, in passato ex cave, successivamente adibite a discarica. In questo contesto è prevista la realizzazione, che è cominciata in questi giorni proprio presso Casetti di Sant'Antonio, della galleria con imbocco in area contaminata. Dunque risulta opportuno che siano svolti approfondimenti anche per gli aspetti idrogeologici, che vanno oltre i 2,5 metri del piano campagna, come mi è stato risposto quando ho fatto una richiesta di accesso agli atti, perché la galleria va sotto 20 metri. Allora, anche questo era forse un discorso che fa parte del diagramma di Gantt e del diagramma di Perth. Sapere che nell'ottobre 2021 iniziano i lavori presso la località Casetti Sant'Antonio, e come amministrazione essere attenti e vigili su quelli che possono essere i ritrovi che si fanno scavando, ecco, non solo montagne di pneumatici, perché ogni metro che scavano trovano pneumatici, ma anche possono essere materiali molto più pesanti e pericolosi. Questo era solo un consiglio che si voleva dare.
E poi lascio la parola all'assessore Brusco per una risposta più compiuta. Intanto, capisco le sue preoccupazioni, ma mi creda... Prego? No, non ho capito. Lo sta dicendo lei. Io ho detto, capisco le sue preoccupazioni. Non vada oltre, perché poi oltre si fa male. Si fermi lì. Lei, capisco le sue preoccupazioni. E si fermi lì. Però, vede, c'è un problema tra il dire e il fare. Lei solleva una serie di problemi e ritengo che ognuno debba fare il proprio lavoro ed è corretto che lì ha fatto la battutina, no? Che poi non si venga a dire come il 18 novembre, perché con la relazione che le ho dato prima magari l'ha disturbata un po'. Però vede, c'è un altro problema di fondo. Lei ha detto che stanno iniziando i lavori nell'area contaminata, i lavori di scavo. Ma secondo lei, autostrade, Irica 2, va a fare i lavori in un'area contaminata o prima, se è contaminata, come ha detto lei, non fa tutte le verifiche di bonifica? La bonifica è un elemento fondante del processo che Irica sta facendo sul territorio dove passa. Che ci siano le cave, come dice lei, con i rifiuti, ci può darsi anche, ma dove Irica passa viene fatto un percorso di bonifica e l'ufficio ecologia viene costantemente informato di tutto quello che succede, dai tecnici di Irica 2 e anche, mi pare, dai tecnici che fanno le bonifiche. E loro rispondono in prima persona. Poi lei ha fatto tanto sì, capisco, PERT e Gantt, tutte quelle robe lì. Io le faccio una domanda, no? Banale, molto semplice. Lei sta andando in cerca chiaramente di tutto e di più, è nel suo diritto, e fa domande. Adesso le faccio una domanda io, alle quali non ho mai avuto risposta. Quando voi avete annunciato nel 2018 tutti i ricorsi che facevate, l'ho già fatta questa domanda qua, al Capo dello Stato, al TAR, contro la TAV e tutto quanto, non ci avete mai edotto sui risultati delle vostre richieste. Magari in Consiglio Comunale sarebbe opportuno finalmente dire cosa vi ha risposto il Capo dello Stato, il TAR, in riferimento alla vostra contestazione alla TAV. Perché anche questo magari ci può aiutare a capire meglio se una legge obiettivo dello Stato, che purtroppo attraversa il Paese in una linea da noi costantemente contestata, i documenti lo dicono, allora a quel punto lì mi viene da dire, ma magari ci aiuta a capire com'è andata tutte le vostre battaglie rispetto alla TAV nei confronti degli enti superiori. Questa è una domanda che magari sarebbe opportuno che conoscere, ripeto, perché magari ci aiuta a capire e a fare meglio. Grazie.
Prego, Assessore Brusco.
Volevo solo aggiungere una cosa, che prima nell'esposizione sono andato a braccio e mi sono dimenticato. Oltre all'Assemblea Pubblica del 2016, poi sono stati fatti ulteriori 4 incontri con gli espropriandi, sia dei fabbricati sia dei terreni, e poi è stato fatto anche un incontro che è stato messo anche sul sito via web relativamente alla soluzione progettuale per quanto riguarda il sovrappasso della rotatoria della bretella all'uscita dell'autostrada, con, diciamo, le due mini rotatorie a sud e a nord per l'ingresso in paese. Ecco, quindi ci siamo attivati anche in questo senso. E poi, per il resto penso che abbia risposto compiutamente il sindaco. È chiaro che ogni qualvolta vengono fatte le lavorazioni che interessano il sottosuolo, ci sono prospezioni geologiche, ci sono analisi del terreno, ed è chiaro che non è che possa, se c'è l'inquinamento, sicuramente emerge, come sono emerse anche altre situazioni a livello archeologico. E non ultimo, ci sono centraline che rilevano comunque rumori e polveri costantemente.
Posso, per piacere?
Per non più di 3 minuti, prego.
Sì, è un consiglio, ma in maniera proprio sincera. Mettere sul sito del Comune la possibilità per i cittadini di andare, quello di Cavecchia, adesso è a pagina 34 del Legitutto, dove si trovano le tonnellate di percolato che vengono scaricate, magari in maniera più accessibile. La possibilità di alta velocità, cliccare e vedere i dati che vengono sempre fatti e portati a conoscenza dei cittadini. Un cittadino che si interessa abbia almeno la possibilità di conoscere le qualità dell'aria, gli inquinanti che vengono trovati e si rende conto che tutto è a norma. È un consiglio che do in maniera proprio sincera.
Le rispondo io accetto il consiglio, a patto che lei ci dica quelle le risposte che ha avuto dal capo dello Stato e ricorsi alla TAV. Grazie.
Quando lei convoca la...
Questa domanda io l'ho già fatta al suo consigliere Lorenzo Faccioli e la risposta ce l'ho qua, perché guardi che non mi perdo, non sono autorizzata a dirlo. Un consigliere comunale che fa questa osservazione non sono autorizzata a dirlo e le carte parlano, mi fa pensare male. Dunque, quando lei mi procura i documenti di risposta che le sono arrivate dai ricorsi che avete fatto e che purtroppo, e le dico la verità, non sono serviti a nulla, purtroppo non so, però si sapeva. Ma certo, allora gentilmente
facciamo finire il sindaco e chiudiamo.
Ci porti i documenti e discutiamo di tutto, perché ho l'impressione che l'avete presa. Grazie.
Questa interpellanza è conclusa.
In saccoccia.
La successiva, protocollo 20.436, ha da titolo contributo Proloco SMBA 2.0. Sempre a firma dei consiglieri Ferrarini e Faccioli, chiedo di darne lettura.
Visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale 143 del 5 ottobre 2021, oggetto concessione contributo Proloco SMBA 2.0 per iniziative ultimo trimestre 2021, con cui si concede alla Proloco un contributo di euro 2.000 a sostegno delle spese per iniziative organizzate nell'ultimo trimestre 2021, come descritte nella documentazione presentata e acquisita agli atti, vista la determinazione del settore affari generali cultura, oggetto contributo a favore della Proloco per iniziative ultimo trimestre 2021, assunzione impegno di spesa, con cui si determina di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, in ordine alla concessione del contributo alla situazione Proloco SMBA 2.0, la somma di euro 2.000, vista la documentazione presentata e acquisita agli atti, richiamato il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici ad associazioni, istituzioni, enti e organismi pubblici e privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 28 del 10 luglio 2018, si interpella il sindaco e la giunta comunale per sapere se è stato presentato un verbale del consiglio direttivo dell'associazione Proloco SMBA 2.0 con cui si delibera la richiesta di contributo al comune di San Martino Bonalbergo per la programmazione delle iniziative decise dal direttivo per l'ultimo trimestre 2021. Quali sono le motivazioni per cui si concede alla Proloco SMBA 2.0 un contributo di euro 2.000? Grazie.
Assessore Furlani, prego.
Buonasera, Furlani. Do riscontro all'interpellanza, appunto appena citata, dal consigliere Ferrarini e anche a firma della consigliera Faccioli. Se è stato presentato un verbale del consiglio direttivo dell'associazione, eccetera. Il regolamento comunale per la concessione dei contributi, che è anche citato nella parte iniziale della sua interpellanza, prevede appunto che la domanda è avanzata dal rappresentante legale dell'associazione o del soggetto promotore, può essere anche una società sportiva o qualsiasi essa, e non è richiesto nessun verbale interno o altri documenti, ma semplicemente, come anche citato nel regolamento, il modello A, che è quello dove c'è tutta la formulazione, dove anche dichiara i poteri del rappresentante legale che è autorizzato a presentare appunto la domanda. Una relazione programmatica delle attività, sulla quale poi dopo la Giunta in particolare, perché essendo che emana, ma anche il Consiglio nostro, verifica il contenuto, inteso se l'attività è interessante, promuove il territorio e tutto quello che è all'interno anche riproporto nelle norme statutarie del Comune, e poi anche ovviamente un bilancio preventivo economico dove ci sono le entrate e le spese ovviamente stimate dell'attività in essa appunto proposta o insieme di attività, insomma, ecco come è questo caso. e appunto il Comune non è prevista nessuna documentazione che interna all'associazione stessa che appuri o altro, insomma, è con la cosa hanno deciso, insomma, nel senso c'è cioè, rappresentante legale, esso è appunto per cui esso è chiamato, insomma, ecco, anche perché poi dopo eventualmente se lo svolgono all'interno le loro situazioni. Relativamente appunto, questo è sempre stato così, insomma, ecco, non solo in questo caso. E, invece, relativamente al punto, quale motivazione appunto la giunta in questo caso ha elargito un contributo di euro punto 2000, appunto ha citato la delibera, la 143, dove, adesso non vado a rileggerla perché altrimenti allunghiamo solamente i tempi per nulla, praticamente dove ci sono tutte le motivazioni. Le motivazioni partono anche da un procedimento. C'è una richiesta che fa un'associazione, in questo caso la Proloco, ma potrebbe essere qualsiasi altra associazione. Abbiamo il patrono tra 20 giorni, anche lì ci sarà un contributo. C'è un producino, l'associazione propone un'iniziativa, questa viene valutata dall'amministrazione se interagisce sul territorio, se è aperta al pubblico, non è aperta al pubblico, cosa promuove, cosa non promuove. In particolare, soprattutto, c'è da ringraziare chi in questo periodo, che stiamo ancora uscendo dalla pandemia, si sta impegnando, come Proloco, ma come anche altre associazioni, vedi anche presso il centro aperto, Bertacco, a iniziare a uscire e portare un po' di serenità, non so, un po' di qualche motivazione alla gente e anche aggregazione, ovviamente nei limiti e nelle sicurezze del Covid. Fatto questo, praticamente, questa è la motivazione principale, si analizza la proposta e a seguito poi anche il bilancio preventivo e su questo poi è l'ufficio preposto, sport, cultura, marketing, quello che è, verificherà poi a consuntivo, finito tutto il periodo della manifestazione, quando poi l'associazione presenterà il modulo B con il consuntivo e lì poi andrà a verificare appunto quanto è stato speso, non è stato speso, se sono spese congrue o incongrue con l'attività svolta. Poi lì salderà il contributo o qualora appunto le attività non fossero svolte per vari motivi, viene ovviamente chiesto la restituzione parziale o totale dell'attività. Insomma, questo è un modus operandi da 15 anni ormai che sono qua, quindi insomma ecco, questo è un po' la situazione della gestione dei contributi, insomma ecco. Questo è un caso particolare perché stiamo riprendendo, e mi auguro che ce ne siano molti queste situazioni, vuol dire che si sta riprendendo un po' la serenità o la voglia anche di fare un po' di attività, insomma, all'esterno e coinvolgendo il pubblico, ma ovviamente con tutto. È un anno e mezzo che siamo fermi, insomma, quindi un auspicio che questo ce ne siano ancora, insomma, ecco. In base ovviamente alla disponibilità del DUP e del bilancio comunale, chiaro che sì. Non so se ho fatto più confusione che chiarezza, Giuseppe Ferrarini, altrimenti mi dica.
Grazie Assessore. Allora, la mia richiesta, la mia interpellanza è nata dopo una richiesta di atti, vista la delibera di giunta e la determina di impegno. La richiesta di accesso agli atti chiedeva copia della domanda di contributo che mi è arrivata, copia della nota accompagnatoria in cui sono descritte una serie di iniziative che mi è arrivata e copia del preventivo di spesa presentato dall'associazione Proloco per l'iniziativa pubblica di sabato 16 ottobre. Sembra che sia costata solo 700 euro con il riepilogo spese, pubblicità, manifestazioni, presentazioni e libro Reagan. Mi aspettavo con la presentazione della richiesta di contributo da parte del legale rappresentante della Proloco, anche che si facesse riferimento a un verbale del Consiglio Direttivo che avesse deciso, fa parte di una qualsiasi associazione, che è prima il Consiglio Direttivo che decide le attività, non è solo il rappresentante legale. Comunque la prossima richiesta che faccio di accesso agli atti è sapere da chi è formato il Consiglio Direttivo della Proloco, visto che in paese girano voci che tre o quattro consiglieri sono dimissionari. Comunque questo è un altro discorso e sarà oggetto di un'altra discussione. Quello che mi ha portato a fare la domanda quali sono le motivazioni che hanno portato a dare contributo, seguendo il regolamento che ho studiato ancora quando l'avevamo approvato nel luglio del 2018, è il fatto che non c'è descritto da nessuna parte che in 3 giorni si dà il contributo. Il signor Marchiori ha presentato protocollo il 1 ottobre della richiesta. La giunta è stata fatta il 5, mi sembra, e il giorno dopo la determina del dottoressa Mantovani è il 6, ha dato i 2.000 euro. L'articolo 9, vabbè, è impegnato, comunque, sono 30 giorni devono passare dalla richiesta di contributo. Però c'è stata
impegnato Reagan, e non ha liquidato.
Avevo 15 giorni per aspettare il libro di Reagan. Sì, va bene, ognuno ha le sue sensibilità. Secondo me gli altri le priorità, secondo noi. Comunque, suona strano a qualsiasi persona che ha letto il regolamento che fatta la richiesta di contributo il giorno 1 e il giorno 5 uno ha già i soldi. Con i 700 euro.
Non ha i soldi, è stato fatto l'impegno di spesa, deve imparare i termini se vuole amministrare in futuro. L'impegno
allora,
di spesa è una... No, sta
da,
dicendo, no, lei, no, vedere. No e no, lei deve imparare
finire.
I termini, lei deve imparare
mi
i termini, lei deve imparare i termini, lei deve imparare i termini.
Sindaco, un minuto, ancora 30 secondi, consigliere Ferrarini, dai, vada a concludere.
Come al solito mi permetto un minuto e poi lascio la parola.
No,
io voglio i tempi che mi aspettano. Intanto l'amministrazione non ha titolo diritto di entrare in un'associazione per capire quali sono, come si regolano, chi è che decide o meno, perché quando a noi arriva un documento firmato dal rappresentante legale vale a tutti gli effetti. Sarà un problema interno loro. Poi lei dice, ma qualcuno si è dimesso. Ripeto, sarà un problema interno loro. Chiuso. Perché noi non andiamo a sindacare le varie associazioni o le varie attività del comune che collaborano, chi è il presidente, il vice, l'assessore, chi porta la carta, chi suona, chi canta, chi balla. È chiaro? Le associazioni sono enti autonome con proprio bilancio e con la propria giurisdizione. Il comune, come dà il contributo alla Proloco in quel caso, lo può dare a un'altra associazione per un'altra attività. E questo deve essere chiarito una volta per tutte, perché ogni anno lei fa accesso agli atti per la Proloco, accesso agli atti per capire perché o per come. Forse le sarà disturbato Reagan, perché magari lo facevamo su un Xiaoping, forse gli piaceva di più. Ma detto questo, c'è un altro problema di fondo che deve capire, che la Giunta dà solo un indirizzo di tetto di spesa. La discrezionalità della somma messa a disposizione è in capo agli uffici. Ci siamo? E allora, le ripeto, la sua sempre voler andare oltre, ma volendo manifestare una malafede, in tutti questi anni che ha fatto accesso agli atti, perché ne ha fatte una marea, sulla Proloco, no, aspetti che finisca, sulla Proloco, tutte queste considerazioni, no, mi dica una volta che hanno portato un risultato nel quale si evince che l'amministrazione non si è comportata bene. Perché, le ripeto, vale il principio iniziale. L'associazione della musica, non cito i nomi, quella del ballo, quella della danza, quella del menono, hanno titolo e diritto di presentare domande che ritengono legittime e opportune. Non siamo mica noi che scrive ti do il contributo, noi gli diamo un indirizzo e dire sì, vabbè, per questa manifestazione ci può stare 100 lire, 200 lire, quello che sono. Sbaglio, dottoressa? No, sì o no?
Correttamente, la Giunta fissa un tetto, ovviamente diciamo un tetto di spesa, e ovviamente poi l'ufficio applica il regolamento. Sulla base del regolamento ci sono poi le indicazioni di percentuale e quant'altro, ma poi è l'ufficio che verifica in sostanza la correttezza della documentazione prodotta e quindi liquida in tal senso. Ribadisco, consigliere Ferrarini, che la determina non era di liquidazione, perché si possa poi procedere, come sa, dopo la delibera c'è la determina in attuazione, dove il responsabile del servizio effettua l'impegno di spesa conseguente a. La liquidazione è successiva sulla base di documentazione.
E cosa vuol dire? Scusa Vittorio. Allora, la domanda deve prevenire almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione di iniziative di attività.
Almeno vuol dire che può avvenire il giorno prima.
Qualora il soggetto promotore richieda esclusivamente i benefici, è ridotto.
Ma almeno cosa vuol dire, secondo lei?
Almeno vuol dire che non, che se io la presento, cioè almeno vuol dire che in teoria io devo averla, sì, devo averla almeno 20-30 giorni prima.
No, due giorni prima.
Sì, ok. In questo caso la valutazione dell'iniziativa, cioè ci stanno, io so benissimo che ci sono tante altre iniziative, ovviamente, cioè che sono state accolte proprio valutando l'importanza e tutto, dopo una valutazione che fa l'amministrazione di volta in volta.
Sì, volevo ringraziare il segretario, appunto a parte la parte tecnica è chiaro, ma è anche sottinteso, non prendiamoci in giro, consigliere Ferrarini, che quando un'associazione presenta un'iniziativa è chiaro che quando protocolla il documento modulo A, relazione, quello che le è stato dato, è chiaro che ha preventivamente condiviso con l'amministrazione, guarda, viene qua, prende un appuntamento con l'assessore X, chiede voglio fare questa attività. Ok, sì, no, perché non è nei nostri fini, non lo so, insomma, ecco, perché se uno ti presenta attività e fa la dance in piazza, è chiaro che non ti dici di no, neanche il contributo. Per cui è un percorso che nasce nei 30-40 giorni.
Sì,
poi la documentazione...
È nata a fine settembre a Reagan, 24 settembre?
No, l'incontro preparatorio. Poi la documentazione in sé, se gli uffici sono rapidi e veloci, sono già preparati, questo è il concetto. Cioè, nel senso che non è che chiaro che non può presentarla il giorno dopo dell'evento, insomma, questo è chiaro che no.
Scusa, a livello di comune.
E poi, dopo, mi scuso, dottoressa Alessi, è chiaro che, ripeto, ma adesso, la documentazione che ha, mi ritengo di dire che è parziale, in quanto quel contributo è a chiusura di tutte le attività, per cui parliamo di gennaio, perché sono ottobre, novembre, dicembre. L'altra cosa, mi ha anticipato il sindaco, questione di vita associativa. Adesso penso che tutti i presenti dei consiglieri, insomma, un anno in un'associazione ci sono stati, di volontariato o di propria attività, se non chi anche direttamente. Non voglio giustificare nessuno, non voglio nascondere nulla. Credo che un cambio di direttivo, un presidente, un membro che non va a rapporti buoni, che ha un cambiamento di lavoro, cose personali, porta a portare le dimissioni. Questo è vita associativa, cioè non è che c'è da vedere un malocchio e sempre sulla proloquo, cioè non voglio, dopo le sfighe purtroppo le succede, ma il fatto è che è l'unico ad oggi organismo, associazione che all'interno con il comune sta cercando di, non collaborare perché collaborano tutti, ma di promuovere delle attività di coesione o sia all'interno con altre associazioni, ma anche per muovere, come diciamo, bene il territorio. Pertanto poi dopo all'interno se uno si dimette o l'altro si dimette e quant'altro, è anche vita associativa, nel senso che è un percorso come c'è il Consiglio Comunale, cioè che c'è qualche consigliere che dopo... Cioè, quindi non è che dobbiamo vedere... Si è dimesso uno, mamma, boom. C'è qualcosa che non va, c'è un malessere, c'è un neon.
Cioè, si è dimesso uno e secondo la riforma del terzo settore che è entrata in vigore... Per le associazioni di promozione sociale bisogna che venga istituita un'altra assemblea, un consiglio direttivo e entra altri membri.
No.
Non può diventare il garante, il legale rappresentante, l'unico...
E anche qua bisogna leggere meglio, scusi se lo... Prego.
Okay.
c'è un numero minimo, cioè qualsiasi direttivo, vabbè, poi dopo, se, finché c'è il numero minimo, è chiaro che se va sotto il numero minimo, decade, si devono indire le elezioni, questa è vita il associativa.
Rispetto, il rispetto dei regolamenti e delle regole...
Dopo va di singola associazione.
Devono essere essenziali, se la regola è quella vale per noi, per lei e per la Proloco, per le altre associazioni.
Ha chiesto, interpellanza chiusa, ha chiesto un minuto la parola il consigliere Tofalini, la concediamo in via eccezionale, sia breve, grazie.
No, era solo per... rimarcare che ci siamo dimenticati, o forse l'amministrazione si è dimenticata, di commemorare il Presidente del Consiglio da pochi giorni scomparso, 800 Enrico. Chiederei di fare un minuto di silenzio perché credo che una persona che abbia dato in questa sala più di 5 anni di attività meritasse anche un minuto di silenzio da parte di questo Consiglio Comunale. Grazie. Grazie. Per motivi personali abbandono l'aula.
Il segretario prende nota e passiamo al punto 3 all'ordine del giorno. Approvazione del bilancio consolidato 2020 del gruppo amministrazione pubblica del Comune di San Martino Buonalbergo. La invito a leggere il dispositivo di delibera. Grazie.
Il Consiglio delibera di approvare il bilancio consolidato per l'esercizio 2020 del gruppo amministrazione pubblica del Comune di San Martino Buonalbergo, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato allegato 1 e dai seguenti allegati. La relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa allegato 2 e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti allegato 3. Di pubblicare nel sito dell'ente amministrazione trasparente sezione bilanci il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica Comune di San Martino Buonalbergo. Di inviare anno 2020, di inviare il bilancio consolidato de quo al sistema BIDAP, banca dati amministrazioni pubbliche, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio online del Comune di San Martino Buonalbergo nella sezione web della trasparenza, ex decreto legislativo 33/2013. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267, 18 agosto 2000, al fine di agevolare il processo di programmazione incrementando di conseguenza l'efficacia dell'azione amministrativa.
Consigliere Zusi, per qualche chiarimento in merito, grazie.
Sì, buonasera, ma nessun chiarimento in realtà perché è un adempimento obbligatorio che siamo tenuti a fare in quanto partecipanti appunto al gruppo, nel senso che un comune nel momento in cui ha partecipazioni in altri soggetti pubblici o privati che essi siano ha l'obbligo di redigere il bilancio consolidato. Il perimetro di consolidamento del Comune di San Martino si estende ad Archimede Servizi in quanto partecipata in forma integrale al 100%. Poi abbiamo una partecipazione dell'1,76% in Acque Veronesi, ovviamente il 100% in ISAC, il 3,7% il Consorzio di Bacino di Verona 2 del Quadrilatero, 1,69% nel Lato Veronese, Consiglio di Bacino dell'ambito veronese e Consiglio di Bacino Verona Nord il 3,53%. Vengono presi i bilanci di tutte queste società e vengono sommati i relativi valori armonizzati ovviamente in base a quella che è la percentuale di partecipazione presso la società o presso l'ente. Chiaramente i conti di Archimede verranno ripresi al 100% perché è partecipata totalmente, così come i conti dell'istituzione. Che so, i conti del consorzio di bacino Verona Nord verranno ripresi e consolidati per una percentuale pari al 3,53%, che è pari alla partecipazione. Ovviamente c'è il parere positivo dei revisori. Importante il fatto che negli ultimi tre esercizi il Comune non è intervenuto, non è dovuto intervenire per ripianare perdite di queste società attraverso conferimenti o altre operazioni, e in particolare nei confronti di Archimede, avendo sempre chiuso i bilanci in utile.
Grazie consigliere, ci sono domande di chiarimenti? Altrimenti passiamo alla votazione di questo punto all'ordine del giorno, che avete voti favorevoli? 10, contrari 2, astenuti 1. L'immediata eseguibilità vede voti favorevoli 10, contrari 2. Ehi ragazzi, segretaria, 11, modifichiamo, favorevoli 11, contrari 2, astenuti 1. Il quarto punto all'ordine del giorno di questa sera è l'articolo, si parla dell'articolo 174 del decreto legge e successive modifiche e integrazioni, documento unico DUP del 2022-2024, presentazione al Consiglio Comunale. Un secondo, ecco qua. Prego segretario.
Il Consiglio delibera di presentare il documento unico di programmazione per il triennio 22-24 approvato con delibera di giunta comunale numero 106 del 30 luglio 2021 approvandolo, di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo numero 33-2013 ed in particolare all'articolo 23 disponendo la pubblicazione nel sito internet della sezione amministrazione trasparente sotto sezione bilanci, di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio online del Comune di Samantino Buonalbergo e nella sezione web della trasparenza decreto, ex decreto legislativo 2013, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 267 del 18 agosto 2000 al fine di agevolare il processo di programmazione incrementando di conseguenza l'efficacia dell'azione amministrativa.
Consigliere Zusi.
Sì, questo è il DUP approvato dalla Giunta ancora a luglio. E, ovviamente sappiamo che rappresenta poi il documento base su cui verrà formalizzato il bilancio di previsione 22-24, bilancio che porteremo in approvazione a fine dicembre. E non ci sono particolari novità rispetto ai DUP approvati in precedenza, ovviamente sulla parte strategica non cambia nulla. La parte operativa segue l'evoluzione dell'attività amministrativa, o meglio, imposta l'evoluzione dell'attività amministrativa. E ovviamente, anche essendo verso la fine del mandato, insomma, per gli anni 23 e 24 ci sono nel piano delle opere degli interventi che sono oggetto di studio, anzi sono già stati oggetto di studio, altrimenti non sarebbero stati inseriti. Però l'ultimo anno di amministrazione è il 22, dove è previsto il terzo lotto di completamento dell'impianto sportivo del tennis per 582.000 euro, il completamento della pista ciclabile del Fibbio per 150.000 euro, un ulteriore lotto di asfaltature stradali per 680.000 euro. Sul 23 in questo momento ci sono solamente asfaltature per 340.000 euro e per il 24 il 700.000 euro per la ristrutturazione dei piani primo e secondo delle scuole Barbarani. Con il consiglio che faremo, ripeto, a dicembre con il nuovo bilancio 22-24, probabilmente questo documento comunque subirà delle modificazioni, eventualmente ne parleremo là.
Grazie. Domande al riguardo? Nessuna. Passiamo alla votazione che vede voti favorevoli. 11, contrari 3, astenuti nessuno. L'immediata eseguibilità per voti favorevoli 11, contrari 3, astenuti nessuno. Il quinto argomento di questa sera è la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 riguardante l'esercizio 2021.
Il Consiglio delibera di approvare le variazioni agli stanziamenti di bilancio di previsione 2021-23 di competenza dell'esercizio 2021, quali risultano dal prospetto allegato alla presente deliberazione allegato A. Di dare atto che a seguito delle modifiche apportate gli equilibri di bilancio risultano inalterati, così come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione allegato B. Di dare atto che a seguito delle modifiche apportate permangono gli equilibri di cassa, così come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione allegato C. Di indicare in forma sintetica lo schema delle variazioni di equibus, ovvero, e qui sono tutti i dati, variazioni in aumento, competenza 2.335.730,12, cassa 1.750.730,12, competenza, variazione in diminuzione, competenza 78.000, cassa 78.000. Come spesa, variazione in aumento, competenza 2.436.850,12, di cassa 2.431.550,12, variazione in diminuzione, di competenza di 179.120, di cassa 179.120, totale a pareggio 2.257.730,12. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio online del Comune di San Martino Buonalbergo e alla sezione web, e nella sezione web della trasparenza ex decreto 33/2013. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 267 del 18 agosto 2000 al fine di agevolare il processo di programmazione incrementando di conseguenza l'efficacia dell'azione amministrativa.
Prego Zusi.
Sì, questa variazione è una variazione che ha a mio avviso due importanti novità. Con l'occasione anticipo quanto ci sarà da esporre al punto 6 con l'estinzione anticipata dei prestiti, lo dico fin da subito, okay. Perché allora con questa variazione di bilancio noi cominciamo a impegnare, per quello che è possibile impegnare entro l'anno, una parte dei danari derivanti dall'incasso appunto del risarcimento dovuto, un attimino che lo trovo qua, eccolo qua, c'è stata la convenzione transattiva del lodo arbitrale fra il Comune e 2i Rete Gas S.p.A. che ha visto soccombere questa azienda per 1.200.000 euro che ha pagato al Comune di San Martino Buonalbergo. E sono danari che possono essere spesi a titolo secondo, quindi per investimenti o manutenzioni di un certo livello, non possono essere spesi, non possono finanziare la parte corrente. Ovviamente una parte sono stati impegnati quest'anno, verranno impegnati quest'anno, il grosso farà parte del bilancio dell'anno prossimo. Andiamo quindi a dare risposta al mondo dello sport con 160.000 euro che verranno investiti nella struttura del Parco Olimpia, non solamente per il calcio, certamente il calcio è un tema caldo in questo momento, abbiamo la squadra in Serie D e non era possibile intervenire prima, adesso verranno fatti gli interventi per adeguare il campo alle prescrizioni della federazione e per permettere la presenza del pubblico. Poi ci sono anche interventi legati al baseball. Poi abbiamo 46.500 euro per l'adeguamento dell'asilo nido, il tetto, che ha delle problematiche di tenuta. E andiamo ad implementare le risorse per l'impianto di riscaldamento della tensostruttura che in questo momento le scuole stanno adibendo a mensa. Questo per garantire un riscaldamento ottimale anche quest'anno per i ragazzi che mangeranno all'interno di questa tensostruttura. Abbiamo in previsione l'acquisto di una nuova auto per i vigili, ok, quelle che ci sono cominciano ad essere datate. Tutta una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini. 13.000 euro per l'acquisto di un ponte radio per l'attrezzatura della protezione civile, 13.000 euro che vanno ad aggiungersi agli altri 12.000 deliberati a giugno per l'acquisto dell'unità di pronto intervento. E poi andiamo a finanziare anche gli studi necessari all'ufficio tecnico edilizia privata per l'adeguamento degli strumenti urbanistici. Quanto alla parte corrente, come dicevo, anticipo il punto numero 6 del Consiglio Comunale, andiamo ad estinguere anticipatamente tutta una serie di mutui che abbiamo con la Cassa Depositi e Prestiti per un valore di 430.000 euro. L'estinzione anticipata ci comporterà un risparmio in ragione di anno di 50.000 euro di spesa corrente dal 2022 al 2030, la scadenza naturale appunto dei mutui. Sulla parte corrente poi abbiamo un ulteriore stanziamento a vantaggio delle materne paritarie per i maggiori costi Covid, che per quanto riguarda le pubbliche sono finanziate dal Ministero, per quanto riguarda le paritarie no. Ma siccome abbiamo fondi disponibili Covid 2020 che possiamo impiegare, in questo momento sono stati impegnati in quella direzione. Per quanto riguarda la parte corrente, vabbè, insomma, le varie richieste degli uffici necessarie per arrivare correttamente a fine anno, potendo affrontare tutti gli impegni. Registriamo in aumento un 70.000 euro in più di IMU. E il bilancio che abbiamo fatto per il 21 era un bilancio giustamente prudenziale, non sapendo l'onda lunga della pandemia quanto potesse pesare su tutta una serie di valori. La prima rata, l'incasso dicevo, l'incasso della prima rata IMU è andato bene, ok, quindi questo ci ha fatto pensare, con tanto di sottoscrizione da parte del dottor Viviani, di poter avere a competenza 70.000 euro in più di IMU che ci permettono di finanziare la parte corrente.
Grazie consigliere Zusi. Prego consigliere Tebaldi.
Ripercussioni onerose in che senso? No, costi aggiuntivi no, assolutamente no, anche perché sarebbe difficile in questo momento, per esempio, che so, apportare modificazioni alle tariffe, anzi abbiamo una diminuzione di oneri di 50.000 euro l'anno appunto per l'estensione anticipata di mutui. No, i cittadini non cofinanziano la variazione di bilancio, lo facciamo con risorse interne dell'amministrazione.
Lei. Passiamo alla votazione, che vede voti favorevoli, contrari 2, astenuti 1. L'immediata eseguibilità vede voti favorevoli 11, contrari 2, astenuti 1. Ha già richiamato più volte il prossimo punto all'ordine del giorno, il dottor Zusi, l'estinzione anticipata di prestiti, che è il sesto punto all'ordine del giorno di questa sera. Prego, segretario.
Il Il Consiglio Comunale delibera di autorizzare l'estinzione anticipata dei seguenti prestiti. E qui ci sono i prestiti, vi leggo il valore iniziale del mutuo. Mutuo che iniziava, concesso nel 2015, con scadenza 2030, importo mutuo 200.000, debito residuo 59.713. Sempre un altro mutuo di 240.000 euro, con debito residuo 71.656,36. Mutuo di 103.291,38, contratto nel 2000, scadenza 2030, debito residuo 27.149,76. Mutuo di 103.291,38, stessa cifra di prima, ovvero debito residuo 27.149,76. Mutuo residuo di mutuo di 180.759,91, contratto nel 2000, scadenza 2030, con debito residuo di 47.512,12. Mutuo di 140.000, contratto nel 6/10/2005, con scadenza 31/12/2030, con debito residuo di 56.295,61. Mutuo di 130.000, contratto nel 2004 e con scadenza 31/12/2030, con debito residuo di 49.995,07. Mutuo di 284.051,29, contratto nel 2000, con scadenza sempre 31/12/2030, con debito residuo di 78.120,07, per un complessivo di 417.592,37, a cui aggiungere l'onere a carico ente, stimato utilizzando la piattaforma web della Cassa Depositi e Prestiti per estinzione anticipata, pari a 55.844,82, e che potrà essere puntualmente quantificato solo all'atto dell'estinzione. Di inoltrare all'istituto finanziatore formale richiesta di estinzione anticipata dei mutui di cui al precedente punto 1, di finanziare l'onere a carico del bilancio di previsione finanziaria 21-23 derivante dall'estinzione anticipata dei prestiti indicati al punto 1 pari a complessivi euro 475.000 utilizzando parte dell'avanzo libero di amministrazione comprensivo in via cautelativa di un onere derivante da indennizzi a oneri per estinzione anticipata dei prestiti, considerato che Cassa Depositi e Prestiti formalizza la quotazione dell'indennizzo sulla base dei tassi in vigore alle ore 12 del terzo venerdì antecedente alla data di pagamento prescelta per il rimborso. Di apportare al bilancio di previsione finanziario 21-23 le conseguenti variazioni in termini di competenza e cassa. Di demandare al settore economico-finanziario gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente provvedimento. Di inviare la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'articolo 216, comma 1 del decreto legislativo 267/2000, di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile, in particolare dagli articoli 162,6 e 193 del decreto 267/2000, di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio online del Comune di San Martino Buonalbergo nella sezione web della trasparenza ex decreto legislativo 33/2013. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 267/2000 al fine di agevolare il processo di programmazione incrementando di conseguenza l'efficacia dell'azione amministrativa.
L'aveva già spiegato appunto prima il consigliere Zusi, avendo questa disponibilità si vanno a chiudere un congruo numero di prestiti contratti negli anni passati che avrebbero una durata fino al 2030, ci comportano un risparmio anno su anno di 55.000 euro circa. C'è il parere favorevole del Collegio di Revisori del Conto. Passiamo alla votazione di questo punto, vede voti favorevoli 10 perché alle 56 è uscita la Scarabella. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Immediata eseguibilità, favorevoli 10, contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Passiamo ora al settimo punto all'ordine del giorno di questa sera, che è la segnalazione al Consiglio Comunale per l'assegnazione al riconoscimento civico il Martino anno 2021. Come consuetudine era stata mandata una mail a tutti i consiglieri comunali di presentare al protocollo comunale delle candidature, è stato dato un mese di tempo, al termine la conferenza di capigruppo le ha vagliate e questa sera porta all'attenzione del sindaco, che poi ne deciderà l'assegnazione, quelle ritenute più meritevoli. Vado a leggere, se volete leggo io i proponenti. Vado a leggere le proposte che la conferenza intende fare al sindaco per il 2021, che sono questa qua. A firma Daniela Castagna, la sottoscritta Daniela Castagna, in qualità di consigliere comunale, sottopongo alla vostra attenzione per la candidatura al riconoscimento Martino d'Oro 2021, il dottor Gianmaria Verzini, nato e cresciuto a San Martino Buonalbergo, per contraddistinguere i propri studi in matematica, diventando professore ordinario di analisi matematica al Politecnico di Milano e svolgere un'attività di ricerca scientifica sui modelli matematici basati su equazioni differenziali non lineari, ordinate e derivate. È stato invitato come professore visitatore conferenziere in molte importanti istituzioni italiane e straniere, ha tenuto conferenze e congressi internazionali organizzati a prestigiosi centri di ricerca. È coautore di 4 libri di testo per corsi universitari di analisi matematica e di una 50 di articoli di ricerca pubblicati su autorevoli riviste internazionali di ricerca matematica. Consigliere ha allegato il curriculum di parecchie pagine e che ha fatto modo in maniera che la conferenza si esprimesse in questa direzione. Cito solo il titolo di studio, conseguito il liceo con 60 sessantesimi, la laurea alla normale di Pisa con 110 e lode, e da qui è partito il suo percorso lavorativo. La seconda candidatura posta all'attenzione del sindaco, a firma del signor Mauro Gaspari, è: con la presente chiedo l'assegnazione del Martino d'Oro per l'anno 2021 alla dirigente scolastica Anna Paola Marconi per la dedizione e l'impegno messo in campo a beneficio dei nostri ragazzi. Marconi Anna Paola, residente a San Martino via Spinetta, inizia la carriera scolastica nel 1988 a Lugo di Vicenza, a Bosco Chiesa Nuova, dirige a San Martino il circolo didattico dal 91 al 94, viene poi distaccata al provveditorato dal 94 al 99 per le problematiche inerenti all'integrazione scolastica e opera a livello interistituzionale per la legge quadro 104 e gli accordi scuola, sanità, famiglia. Dirige il centro di formazione docenti del provveditorato agli studi, dove si diplomano i docenti di sostegno e i docenti, e tutti i docenti li possono trovare consulenza per affrontare le problematiche inerenti all'integrazione degli alunni con disabilità. Nel 99 torna a dirigere la direzione didattica a San Martino, ritoccata al ridimensionamento voluto per permettere il mantenimento dei 2 istituti autonomi, inizia la stagione dell'autonomia scolastica con un forte intreccio del territorio. Nel dialogo tra istituzioni e nell'ascolto dei bisogni formativi ed educativi, il servizio scolastico trova la propria identità territoriale nell'intreccio dei servizi coordinato a sostegno di minori e famiglie, dopo scuola, centro aperto, progettualità. Dal 2009 al 2012 è anche a tempo pieno nell'attività sindacale come segretario provinciale del settore scuola, università e formazione. Nel 2012 rientra a San Martino con la fusione di 2 istituti e gestisce tutte le scuole comunali del territorio di ogni ordine e grado, quindi 1500 alunni circa, 4 scuole dell'infanzia, 3 scuole primarie, 1 scuola secondaria con circa 200 addetti. Opera costantemente in sinergia col territorio, in dialogo con istituzioni e servizi per i minori, nella convinzione che la scuola operi nella comunità e per la comunità. Durante l'emergenza Covid ha reso possibile l'attività scolastica utilizzando tutte le soluzioni possibili, governative, dirette e di concerto con l'amministrazione comunale. Ha gestito perfettamente al fine di garantire la sicurezza degli studenti, con controlli sistematici in tali periodi anche sugli accessi alle scuole, e ha favorito la didattica in presenza. Queste sono le 2 candidature proposte per il Martino, siamo soliti chiamarlo Martino d'Oro. Per quanto invece riguarda la designazione, il punto successivo al Martino giovane, quindi per i ragazzi che non hanno ancora compiuto i 30 anni, abbiamo una segnalazione ancora una volta a firma del consigliere Daniela Castagna. La sottoscritta in qualità di consigliere comunale sottopongo alla vostra attenzione per la candidatura al riconoscimento Martino d'Argento 2021 alla dottoressa Giorgia Taioli, nata e cresciuta a San Martino Buonalbergo, che si è contraddistinta prima negli studi e poi nel lavoro in Italia e all'estero, con indirizzi di sviluppo sostenibile, responsabilità sociale di impresa, ed ora è referente regionale del progetto mondiale di Papa Francesco, Economy of Francesco. Anche qui la signora allega il suo curriculum, dove ci racconta che si è specializzata appunto in sostenibilità ambientale, ha lavorato 6 anni in Islanda e tuttora ci ritorna per dei corsi di insegnamento, conosce correttamente 6 lingue e tiene lezioni all'Università of Iceland e all'Università di Verona, anche qui da noi. Non ultimo è stata relatrice ad Assisi, mi corregga Daniela se sbaglio, alla conferenza mondiale dei giovani in vista della sostenibilità ambientale nella prima settimana di ottobre di quest'anno, il 2 di ottobre, come referente mondiale sempre nell'ambito dell'attività Economy of Francesco. Queste sono le 3 candidature proposte al sindaco per la designazione dei Martini 2021. Una volta che il sindaco li avrà disegnati saranno avvisati e la cerimonia di consegna di queste benemerenze sarà tenuta venerdì 12 novembre presso il Teatro Peroni, qui in Piazza del Popolo. Grazie per l'attenzione. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è stata un'aggiunta e diventa il numero 9 di questa sera, è il piano del sindaco, variante 11, ai sensi dell'articolo 18,1. Prego, segretario.
Il Consiglio delibera di prendere atto dell'avvenuta illustrazione da parte del sindaco del documento del sindaco inerente alla variante numero 11 al piano degli interventi di San Martino Buonalbergo, così come previsto dall'articolo 18,1 della legge regionale 24 aprile 2004 numero 11 e successive modificazioni, di dare atto che con la presente deliberazione si dà avvio al procedimento di consultazione, partecipazione e concertazione dello strumento urbanistico in formazione con gli enti pubblici e associazioni economiche e sociali interessate ai sensi dell'articolo 18,2 della legge regionale 24 aprile 2004 numero 11 e successive modificazioni. Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere con l'approvazione della variante numero 9 al piano degli interventi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo numero 267 e la variante numero 11, errore refuso.
Se ci sono bisogno di chiarimenti, se piano del sindaco, se vuole illustrare qualcosa. No. Tutto chiaro. Allora il segretario dice che dà lettura a...
Sindaco, do lettura a... Sul piano del sindaco, sul documento del sindaco. Do lettura del documento del sindaco come illustrazione nella parte finale, dove si parla di obiettivi e contenuti della variante numero 11 al piano degli interventi. L'obiettivo puntuale della variante numero 11 al piano degli interventi consiste nello spostamento di un volume residenziale ora previsto in via Radisi in proprietà di ditta privata con l'assegnazione di un'area all'uopo predisposta in un ambito periferico del territorio con il triplice scopo di evitare un ulteriore incremento del carico urbanistico già elevato del centro storico, di dotarlo di un'ampia area da destinare a verde e parcheggi, nonché di favorire un traffico veicolare più fluido a vantaggio della sicurezza anche dei residenti. Via Radisi, inserita nel cuore del territorio ed interessata da attività e servizi di interesse pubblico, quali scuola, materna dell'infanzia, casa di riposo per anziani, uffici postali, comando polizia locale, attività commerciali, rappresenta un punto di raccolta e di afflusso soprattutto negli orari lavorativi, con compromissione della viabilità già aggravata da una viabilità ridotta a senso unico e dalla carenza di stalli di parcheggio. Implementare con ulteriori aree destinate alla realizzazione di un giardino pubblico attrezzato e di un capiente parcheggio pubblico rappresenta quindi per l'amministrazione un obiettivo di rilevante interesse pubblico che giustifica e legittima la programmata variante urbanistica finalizzata ad offrire alla comunità locale un significativo aumento di spazi per servizi di generale utilizzazione. Si intende acquisire le superfici da allestire ad uso pubblico mediante un accordo di pianificazione con previsione di permuta tra area privata ed aree di proprietà comunale da trasformare in applicazione dei vigenti criteri di compensazione e perequazione previsti dalla legge urbanistica regionale senza aggravio di spese a carico dell'amministrazione. Nel programma del complesso intervento urbanistico è anche previsto che sia il privato, previa convenzione sotto controllo comunale, a realizzare gli spazi di verde e parcheggio con apprezzabile accelerazione dei tempi di esecuzione delle opere.
Aveva qualche domanda, volevo qualche precisazione, consigliere?
Sì, una domanda intanto, dov'è l'area all'uopo predisposta in un ambito periferico che viene data alla ditta Simparone, che è la ditta privata che ha acquistato l'ex Villa Benini, in poche parole, no?
A domanda diretta, risposta diretta. Stiamo valutando quali sono le aree disponibili.
Poi, un'osservazione. L'arena del 24 settembre, il giornalista Dalicani poneva la questione del progetto di gestione del rischio alluvioni 2021-2027, tanto che i comuni dell'est, si legge sull'articolo, hanno mandato le osservazioni riguardo appunto a questi progetti che prevedono delle aree. Allora, il progetto di piano di gestione del rischio alluvione 2021-2027 alla base dell'articolo 14 prevede che i piani di gestione del rischio alluvioni siano riesaminati e nel caso aggiornati entro il 22 dicembre 2021 e successivi 6 anni. Vi è un allegato di aggiornamento.
Adesso c'entra con questo.
Com'è? Un attimo. Per l'aggiornamento del piano di gestione del rischio alluvione, articolo 13, interventi nelle aree classificate per pericolosità media, P2, tutti gli interventi devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni di carattere generale, di cui l'articolo 7, adottando soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Articolo 7,1 lettera A è: non si può, nella zona edificata, quella di Via Radisi, eseguire scavi o abbassamenti del piano e si possono solo destinare nuove zone da destinare a parcheggi solo se imposti dagli standard urbanistici. La tavola AG11 del piano di gestione dei rischi, che io ho stampato in piccolo perché non sono riuscita a stamparlo in grande, prevede un piano di pericolosità per rischio alluvioni giallo, che è medio, e un piano di pericolosità di idraulico, che è marrone alto, che rientra nei commi che ho citato prima del progetto per l'aggiornamento. In poche parole, vado a dire che il documento del sindaco manca di questo aspetto. E allora, è vero che Via Radisi è una via di grande interesse, per cui è giusto costruire i parcheggi e fare zona verde permutando un'area
sicuramente non alle Pignate, ma è una zona che Pasetto riterrà più congrua per sé, perché due palazzine non le va a costruire alle Pignate Pasetto. Però dovrebbe essere completato il documento del sindaco con delle osservazioni precise riguardo all'aggiornamento di visione del progetto.
Allora, scusa.
No, scusa, scusa, dottoressa, manca, mi scusi.
Ma siccome quale, manca il quale tecnico, progetto? Intervenivo io.
Quale progetto? Non c'è nessun progetto.
Quale progetto di piano di gestione di rischio alluvioni?
No, quale progetto?
Che definisce la zona ex Benini, zona a rischio allora, di elevato di...
E allora cosa cambia? Se diventa zona F, cosa cambia?
Che... Lei lo deve fare per forza, non è che sia che è l'amministrazione che fa verde,
ma guardi che
nei parcheggi.
Ma no,
lei lo
no,
deve
no,
fare
no,
perché
no,
lo prescrive
no,
il piano
no,
di gestione.
No,
allora,
no.
Deve dire,
no, non
deve
è così.
Dire, richiamato il piano di gestione,
non
che
è così.
Prevede anche questo, noi amministrazione sensibili a questo, abbiamo...
Allora, no, scusa, intervengo da tecnico, scusate, purtroppo manca il geometra, cioè Rossi, comunque, quindi io credo che, ecco... qui siamo in una fase di avvio di un procedimento, poi di variante. È una presentazione del documento del sindaco con tutti i richiami del caso e è l'avvio dove tutto quello che sarà documentazione, quindi prevista per la variante puntuale, avrà tutti i documenti del caso. Intendo dire, se vado a rileggere puntualmente, giusto per capire la delibera, e peraltro una presentazione dove di fatto non c'è discussione, intendo dire, il sindaco dice guardate consiglieri che comincio questa, cioè che il mio documento contiene questa volontà. Ed è una presentazione, poi c'è tutto il percorso, infatti si dice che si dà avvio di prendere atto della venuta illustrazione da parte del sindaco, cioè dare atto che con la presente deliberazione si dà avvio al procedimento di consultazione, partecipazione e concertazione dello strumento urbanistico, informazione con gli enti pubblici, associazioni economiche e sociali interessate, eccetera, eccetera. Quindi è cioè, tutti questi aspetti sicuramente saranno valutati, visti e esaminati in tutte le fasi successive.
Sì, Brusco, se posso aggiungere, cioè il documento del sindaco è un documento che è illustrativo, che manifesta la volontà, una determinata volontà a livello urbanistico. Poi le fasi successive, cioè con il piano degli interventi specifico, la variante numero 11, è logico che verranno fornite tutte le indagini, tutti gli elaborati grafici necessari, ma in una fase successiva.
Pensavo dovesse essere inserito dentro.
No, assolutamente.
Queste tavole.
Sì. Lei pensava, anch'io pensavo, gli altri pensavano. Però io adesso, al di là della bontà o meno, a questione di punti di vista, e poi chiudo, io mi permetto di farle una domanda.
Ancora.
Se vuole, altrimenti non la faccio. Ma la domanda è molto semplice. Questo intervento lo ritiene un intervento meritevole, visto come è stato presentato, vale a dire mettere in sicurezza finalmente l'area, creare parcheggi verde in un contesto che io reputo irripetibile, perché è irripetibile quello che stiamo facendo. Non sarà più possibile fare un intervento in centro storico a San Martino, vista la conformazione urbanistica del paese, creare parcheggi e zona verde. Dunque, una valutazione che va fatta è quella della, chiaramente, della trasparenza degli atti, come ha detto l'assessore Brusco, di quello che sarà fatto. Ma questo è esclusivamente il pensiero politico che viene messo in campo. Poi tutte le fasi successive che verrà presentato nel piano degli interventi tematico saranno valutate tranquillamente in Consiglio Comunale, dalla Giunta e tutto quanto. Passerà anche dal Consiglio Comunale. Tutte le osservazioni che fa lei, no? Sempre emergendosi a paladino di cose che magari conosce poco. Sempre emergendosi a paladino di cose che conosce poco. Allora, sempre emergendosi a paladino di cose che conosce poco.
Io
non conosco. Io non conosco.
Ah, basta, basta. Concluda, signor sindaco Ferrarini. Ferrarini, io... per piacere.
Ho offesa.
Mantenga un contegno anche nel linguaggio, consigliere Ferrarini.
Io ho solo detto e ripeto che lei si erge a paladino di cose che non conosce. Non l'ho offesa, mi permetta, non l'ho offesa, sono sereno e tranquillo, lei che si agita. Allora la prego di restare sereno e tranquillo e di aspettare il piano degli interventi. La domanda che io mi pongo è: lei è favorevole a questo intervento nelle more della lecità di tutto o ritiene che non sia opportuno farlo? Questa è la domanda. O facciamo ancora condomini in quella zona lì? Visto che siamo... Ma va. Non è così. C'è già il permesso di costruire del 2018. Cosa sta dicendo? No, va bene. C'è già il permesso di costruire perché è antecedente a quello che sta dicendo lei. Lo sa questo? Adesso no, ciliegina sulla torta, lo sa? No, sì, lo sa sì o no? No, vediamo. C'è già il permesso di costruire che è stato sospeso in attesa di questo per decidere cosa fare. Allora, cosa studia?
La discussione termina qui, passiamo alla votazione. No, consigliere Tebaldi, prego.
Sì, volevo solamente riportare, diciamo, che l'iniziativa di prevedere, diciamo, varianti al piano per migliorare le condizioni del territorio, a queste sono sempre favorevole. Mi riservo comunque di valutarle, ovviamente, con l'impostazione del piano. Chiedo se è possibile sapere adesso se è prevista la demolizione di alcuni fabbricati con la riduzione del carico urbanistico lì in zona. Nella zona di Via Radisi...
No, quell'area lì verrà abbattuta probabilmente l'area, la costruzione esistente.
Sì, è prevista anche
è prevista nel permesso di costruire, che è già, come si può dire, che è già stato rilasciato... che è sospeso ma che c'è già, e è stato, come si può dire, prevede la demolizione.
Visto che se no...
Sono 3.000, allora, giusto perché sono 3.000 metri quadrati, guardi, sono 3.000 metri quadrati. Con un indice di volume 2 per quella zona e non data dall'amministrazione De Santi Avesani, indice 2 per quella zona, ripeto, e non data da Avesani o De Santi, e qua mi fermo, no, perché parlare sono capaci tutti, ma qui fatti magari se fermiamo un attimo, perché io mi aspetto ancora che qualcuno mi chieda, visto che è sempre accesso agli atti, diciamole tutte, io mi aspetto che qualcuno chieda l'accesso agli atti su quello che abbiamo presentato sulle cementificazioni fino al 2007 e finora non sono mai arrivate, forse perché la verità l'abbiamo detta, e questo è uguale. Allora, in quel contesto è corretto o meno tentare di migliorare la situazione, cioè, come dice giustamente lei, cercare nel limite del possibile, individuando zone che sono all'ordine dello studio dei periti e degli uffici tecnici per fare, ripeto, circa a spanne 60-70 parcheggi, quello che saranno, e circa 1.000-1.500 metri di verde a ridosso perfettamente fatalità della pista ciclopedonale. Vogliamo perderla questa occasione per San Martino o vogliamo portarla a casa? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare.
Votiamo questo nono punto dell'ordine del giorno, vede voti favorevoli, 12, contrari 2, astenuti nessuno, l'immediata eseguibilità, voti favorevoli 12, contrari 2, astenuti nessuno, siamo rimasti all'interno delle due ore, quindi concludiamo ora il Consiglio Comunale di questa sera, grazie a tutti per gli interventi fatti, buona serata.